Care amiche, cari amici, ricontinuiamo, andiamo avanti. Un nuovo episodio è pronto e siamo sempre nella terza stagione del podcast. Seguiteci, i vari link che trovate in bio, non vi diciamo altro, vi aspettiamo. Storia dei Carabinieri è un progetto di comunicazione della storia, delle vicende, dei militari, dell'arma dei Carabinieri, ideato e prodotto da Flavio Carbone. Con questo episodio si introduce il tema dell'attività informativa, del servizio informativo ai carabinieri, ma vi ricordo che abbiamo già trattato precedentemente il ruolo dei carabinieri tra la gente. Secondo gli studi condotti da MGP, alias Maria Gabriella Pasqualini, alla vigilia del primo conflitto mondiale il sistema informativo italiano era abbastanza affollato, diciamo così, almeno per quanto riguardava l'aspetto operativo militare, con scarso collegamento tra i diversi uffici, secondo la testimonianza di alcuni protagonisti del periodo. Dall'Unità d'Italia, grazie alla vision di generali come Enrico Cosenz, Tancredi Saletta e soprattutto Alberto Pollio, la filosofia della raccolta informativa e un primo coordinamento delle informazioni militari avevano fatto notevoli progressi. Si era però ancora agli albori di uno spionaggio istituzionalmente organico e di un controspionaggio molto articolato, soprattutto in periodo bellico, considerando che era diffuso un certo scetticismo tra i ranghi militari sulla affidabilità di questi uffici, diciamo così, specializzati. I carabinieri reali avevano provveduto, ricordiamolo sempre, fin dall'origine a una raccolta informativa militare e non l'arma. Prima arma del Regio Esercito, nel quale era incardinata da sempre, oltre agli altri compiti di istituto, si era occupata di polizia militare, controspionaggio, controllo dei confini e sorveglianza degli elementi stranieri presenti sul territorio italiano. Occorre poi ricordare che in tempo bellico queste particolari competenze divennero di maggiore importanza a mano che erano dichiarate nuove zone in stato di guerra nel nord-est, ai confini svizzeri della Lombardia, come Milano, Novara e Pavia, e in ultimo nel nord-ovest. Le decisioni concernenti simili dichiarazioni erano prese soprattutto per applicare con maggior forza quelle disposizioni speciali relative alla circolazione dei civili in zona di guerra e rafforzare al riguardo il potere dei militari, tra i quali soprattutto quello dei carabinieri in zone di operazioni. Vi erano infatti ragioni di polizia militare perché si veniva a costituire nelle retrovie una zona di guerra sufficientemente profonda capace di garantire la sicurezza delle truppe operanti. In particolare, poi, vi erano anche considerazioni di polizia militare vera e propria che avevano a che fare con il normale funzionamento di organismi militari che avevano sede in quei territori e anche per la maggiore garanzia dell'operazione militare vera e propria, quelle aperte e quelle coperte, svolte in prossimità di quei confini, competenze sempre assolte dall'arma. Allo scoppio delle ostilità, l'ufficio informazioni del comando del Corpo di Stato Maggiore si trova ben strutturato, almeno per il tempo di pace. Con l'ingresso dell'Italia in guerra, anche l'ufficio I informazioni fu mobilitato. Vi erano organi e dipendenze funzionali dell'ufficio presso ogni livello della catena di comando, sino a quelli più bassi. L'ufficio I era retto da un ufficiale superiore, capo ufficio, ovviamente di Stato Maggiore, del Corpo di Stato Maggiore d'Esercito, con una media di 18-20 ufficiali, di cui 3 superiori e poi inferiori, di norma 2 capitani dei carabinieri, oltre interpreti, traduttori, e in più vi erano aggregati 1 o 2 funzionari di pubblica sicurezza. All'atto della mobilitazione, l'ufficio I si divise in 2 tronconi. Uno rimase a Roma, un piccolo nucleo conosciuto come ufficio I territoriale sezione R, con funzioni di collegamento con quella di Udine, in realtà più importante, sezione U, quella operativa, con a capo il capitano Odoardo Marchetti, che si era trasferito in prima battuta a Treviso per poi insediarsi ad Udine il 30 maggio del 15. Dopo la sconfitta di Caporetto, il 28 ottobre 17, la sezione U fu trasferita a Padova nei locali della Cassa di Risparmio. Occorre ricordare che al momento della mobilitazione l'ufficio I aveva 2 uffici staccati, chiamiamoli così, uno a Milano, ufficio M, e a Chiasso, che ebbero poi rilievo e influenza nel proseguimento del conflitto. Nell'ambito del servizio alla terza sezione, a cui erano assegnate le funzioni di controspionaggio e polizia militare, erano addetti 2 maggiori dei carabinieri. Giulio Blais, veterano dell'ufficio I, possiamo chiamarlo così, e Giuseppe Schiavetti. Questa sezione era prevalentemente composta militare dell'arma. Le competenze dell'ufficio I, ben specificate, riguardavano in particolare la selezione e il coordinamento delle informazioni relative alla probabile situazione delle forze avversarie, l'organizzazione stessa del servizio delle informazioni segrete, le disposizioni relative al controspionaggio e alla missione a sorveglianza di persone non militari a seguito dell'esercito d'accordo col comando dei carabinieri reali, e poi ancora la compilazione delle comunicazioni relative alle operazioni in genere da farsi all'esercito e da diramare alla stampa, secondo le indicazioni fornite dalla segreteria del capo di stato maggiore dell'esercito. Una competenza sicuramente delicata erano le informative dettagliate per decidere sulla concessione dei salvacondotti, che è un'operazione nella quale si occupavano proprio i carabinieri inseriti nell'ufficio I o i territoriali da essi delegati. Queste disposizioni comportavano anche che i carabinieri avessero, diciamo così, automaticamente la competenza del controllo di tutti gli stranieri circolanti sul territorio e di tutti i civili che fossero a seguito dell'esercito, posti di blocco, sorveglianza di opere militari, depositi di armi, alloggiamenti di truppe, tra tutte le altre disposizioni previste. Non è possibile in realtà scindere l'azione di controspionaggio che questi carabinieri svolgevano come un'attività operativa per l'ufficio I o normale svolgimento dei compiti di istituto. In realtà era un po' tutto mischiato, diciamocelo chiaramente. Solo dopo l'istituzione del Servizio di Informazioni Militari, il SIM, nel 1925, con la massiva presenza di elementi dell'arma nelle varie sezioni, in particolare nella sezione Bonsignore dedicata al controspionaggio, si può ben comprendere, o forse meglio comprendere, il ruolo dedicato nel settore intelligence. Per tornare alla Prima Guerra Mondiale, la sezione di Udine, l'ufficio informazioni I, al quale fu aggiunta poi l'edizione stampa, aveva in particolare la competenza per le informazioni militari e politiche riguardanti la guerra, lo spionaggio, notizie varie da comunicare al comando supremo. Era costituita in linea di massima da 2 ufficiali superiori di stato maggiore, 3 capitani di stato maggiore, 5 capitani applicati, un capitano dei carabinieri reali espressamente indicato. Si occupava di controspionaggio, principalmente affidato ai carabinieri, ricordiamolo ancora una volta, di monitorare lo spirito delle truppe, di provvedere a una corta propaganda interna e esterna, ivi compreso il concorso a quella che viene chiamata contropropaganda o disinformazione. L'ufficio continuava ad avere anche il compito di sorveglianza delle frontiere, prevalentemente affidato all'Arma dei Carabinieri o alla Regia Guardia di Finanza, e quello delicato dei rapporti con i servizi informativi degli eserciti alleati. All'Arma era attribuita anche la polizia militare nell'ambito dell'ufficio, insomma, l'abbiamo già detto, ma lo ricordiamo. Interessante notare che tra i loro compiti vi era anche quello di fornire all'ufficiale superiore dei carabinieri addetto al comando supremo quelle notizie che potessero occorrere affinché quel comando concedesse salvaguardie e salvacondotti. A questo riguardo, istruzioni particolari per le stazioni dell'arma erano le seguenti: accertare nel territorio di giurisdizione con servizi giornalieri che nessuno estraneo vi circolasse senza avere il permesso di transito o soggiorno. Qualora i sindaci dei comuni in zona operazioni si rendessero conto eventuali anomalie, avrebbero, si fossero resi conto di eventuali anomalie, avrebbero dovuto opportunamente riferire ogni emergenza al comando stazione carabinieri nella cui giurisdizione si trova il comune. Chiaro, l'esigenza di una sorveglianza rafforzata su persone sospette e indiziate di spionaggio militare era profondamente sentita ancor prima della mobilitazione. Il 1 agosto 1914 il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, il tenente generale Del Rosso, aveva inviato una circolare ai comandanti legione territoriale, ponendo l'accento sulle disposizioni ricevute dal comando del corpo di stato maggiore. Le condizioni politiche internazionali consigliavano di vigilare affinché nulla si potesse sapere all'estero sulla preparazione dell'Italia in vista di un possibile conflitto armato. Ricordo agosto 1914. Doveva essere inoltre intensificata la vigilanza in forma riservata e prudente anche sugli addetti militari esteri e su tutte le persone sospette di spionaggio militare. I comandanti di legione dovevano quindi impartire delle direttive ad hoc, soprattutto per le stazioni di frontiera e per quelle lungo le coste, tenendo presenti le speciali esigenze dei rispettivi territori. Il comando non nascondeva le difficoltà che sarebbero state incontrate per svolgere un sicuro e efficace servizio di informazione, ma confidava anche nella collaborazione e nel senso di patriottismo della popolazione locale, che avrebbe potuto fornire dettagliate notizie su quanto era opportuno sapere. Nel quadro delle competenze dell'arma nel periodo bellico entrava anche il controllo del contrabbando di guerra, che veniva attuato quasi esclusivamente a favore della Germania e dell'Austria-Ungheria. Questi alcuni passaggi di armi che erano andati a mano aumentando, soprattutto col cambiamento della politica estera della Grecia, che aveva dimenticato la sua neutralità bienveillante per la triplice intesa, favorendo apertamente gli imperi centrali, quindi la Germania aveva iniziato così a spendere grandi somme di denaro e ad Atene si corrompevano personaggi di alto rango, insomma compravano la stampa e soprattutto cercavano di organizzare il cosiddetto contrabbando di guerra. Le informazioni di carattere militare, in linea generale, non provenivano solo dall'ufficio I degli ufficiali dell'arma che ne facevano parte stabile, ma anche dalle regioni territoriali dell'arma proprie nel normale svolgimento dei compiti istituzionali. Con la nascita del SIMI nel 25 fu meglio delineato il ruolo dell'arma nel delicato settore dell'intelligence e più specificatamente nel controspionaggio. Ecco, come avete ascoltato sinora, anche in campo informativo e soprattutto controinformativo, i carabinieri furono impiegati con successo anche in questo settore molto specifico e particolare, al fronte, nelle retrovie, nelle zone non investite direttamente dalla guerra, lungo le coste. Insomma, i carabinieri furono sommessi di compiti ordinari, straordinari e eccezionali per soddisfare le più svariate esigenze del momento. Dobbiamo ricordare quindi che l'arma fu investita di compiti militari, come è stato già detto negli episodi precedenti, prima, durante e dopo tutto il periodo bellico, ma forse il periodo bellico fu quello naturalmente più pesante per la continua richiesta di diverse, diversificate, a volte complesse attività che i carabinieri dovevano svolgere nel corso della loro attività, direi, quotidiana. Nel prossimo episodio parleremo dei carabinieri pionieri del volo. Il testo di questa puntata è stato estratto e rielaborato dal volume a cura di Flavio Carbone, La Grande Guerra dei Carabinieri, Roma 2020, Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ufficio Storico. In particolare si tratta del paragrafo Il Servizio Informativo ai Carabinieri di Maria Gabriella Pasqualini, che ringraziamo. Il volume è consultabile online sul sito dell'Arma dei Carabinieri e su quello del Ministero della Difesa e troverete il link in descrizione. Grazie per l'attenzione e a presto. Un ultimo aspetto: votate, date un punteggio, date un valore a questo nostro impegno attraverso l'apposizione delle stelline su Spotify, valutando in effetti lo show, tutto il podcast, non il singolo episodio, e sapete bene come fare, ma noi vogliamo ricordarvelo. Grazie ancora e a presto.